Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namotasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Buddhang dhammang sanghang namasami. Oggi è la luna piena di febbraio, è un giorno di festa importante nel buddismo, uno dei tre feste più importanti collegati agli eventi nella vita del Buddha. E questa si celebra Sangha o comunità, che è il terzo dei tre gioielli del buddismo, del Buddha Dhamma Sangha. E la storia è questa, che il Buddha stava al monastero Velavana, bosco di bambù, e spontaneamente sono venuti a vederlo 1250 monaci, senza appuntamento, senza preavviso. Era un evento completamente spontaneo, e quindi sono arrivati a trovare il Buddha. La luna piena, il giorno della luna piena, e questi monaci erano tutti già completamente illuminati, e tutti avevano ricevuto l'ingresso alla comunità dal Buddha stesso. Quando questo era ancora i primi tempi dell'insegnamento del Buddha, e la formula per l'ingresso alla vita del bhikkhu, del monaco, era molto semplice. Il Buddha si presentava al Buddha preparato con la testa rasata, con gli abiti, e il Buddha diceva "Ehi Bhikkhu", che vuol dire "viene Bhikkhu", e questa era la procedura. E poi c'era uno sviluppo col passaggio del tempo, diventato un po' più complicato. C'erano diversi stadi si doveva presentarsi, c'era bisogno di una procedura di determinare la adattabilità e la preparazione del candidato. E poi ad un certo punto era troppo per il Buddha stesso di fare questo, perché già la comunità era molto dispersa, è grande, e c'erano dei monaci più anziani che anche loro erano avevano sviluppato una capacità come maestri, e potevano insegnare loro. Quindi ad un certo punto il Buddha ha dato il permesso ai monaci più anziani di fare ingresso ai nuovi candidati. E poi anche su questo giorno il Buddha ha conferito il titolo di discepoli principali a Sariputta e Moggallana. Tra i primi discepoli del Buddha erano molto apprezzati e riconosciuti per la loro capacità, la loro saggezza e capacità di comunicare agli altri questo sentiero. E quindi è una celebrazione del Sangha. Già questa parola era in uso come un termine generale che indicava gruppo, assemblea, raduno. E poi nel contesto di questa tradizione, l'insegnamento del Buddha prendeva un significato più particolare e in un senso il livello più alto del Sangha, il Savaka Sangha, Arya Sangha, la comunità di quei esseri che anche loro sono realizzati, che anche loro sono discepoli del Buddha. Savaka significa uno che ascolta, quindi indica discepolo, e quindi quei discepoli seguendo i consigli del Buddha, indicazioni del Buddha, anche loro hanno raggiunto la completa illuminazione. E poi c'è la Bhikkhu Sangha, la comunità dei Bhikkhu, o in termine più generale il Sangha monastico, il Sangha convenzionale. E poi in questo momento, con questi 1250 monaci, il Buddha ha dato un insegnamento che è stato ricordato e trasmesso nel tempo come tre versi. In questi tre versi, alcune frasi trasmettono i principi basilari dell'insegnamento del Buddha. Infatti, dei due ali dell'insegnamento del Buddha, del Dhamma e il Vinaya. Il Dhamma è la verità delle cose come sono, i principi della verità, e il Vinaya è stile di vita, modo di comportarsi in linea con questa verità, o uno stile di vita che facilita la realizzazione del Dhamma, delle verità. E quindi ci sono questi due aspetti dell'insegnamento del Buddha: l'insegnamento e la disciplina, in due ali, Dhamma, Vinaya. Quando c'è anche un questo giorno è conosciuto anche perché tanti anni dopo, questo stesso giorno della luna piena, il Buddha ha dichiarato che aveva soltanto 3 mesi ancora da vivere, e quindi era l'annuncio della sua morte da avvenire. E infatti 3 mesi dopo, la luna piena di maggio, entrato nel Parinibbana, è il termine che si usa per la morte del Buddha, no? E quindi c'è la celebrazione del Vesak, quando si ricorda la nascita, il risveglio e la morte, il Parinibbana del Buddha, perché secondo la tradizione era sempre la luna piena di maggio. E quando i discepoli erano consapevoli dell'imminenza della morte del Buddha e cominciavano di pensare come ce la facciamo senza il grande maestro, e le avevano chiesto: allora chi prenderà cura di noi? Chi sarà il nostro maestro quando sei morto? E il Buddha diceva che non ci sarebbe nessuno, non ci sarebbe nessun individuo, ma lui aveva lasciato il Dhamma e il Vinaya. Il Dhamma Vinaya, e questo sarebbe da quel punto in poi la loro guida. E questa forse era una cosa diversa in quei tempi, perché c'era molta la figura del guru, del maestro, aveva molta importanza. E quindi da dire che potevano continuare, potevano praticare, arrivare alla completa realizzazione senza la sua presenza, ma con l'insegnamento che aveva già dato il Dhamma, il Vinaya, l'insegnamento, i principi della verità e la disciplina, il modo di comportarsi, di poter arrivare alla piena realizzazione. Adesso vi leggo questi versi lasciati dal Buddha su questo giorno della luna piena di febbraio, a Magh Puja. Prima leggo in inglese, poi leggo una traduzione in italiano. Patient endurance is the ultimate asceticism. Profound liberation, say the Buddhas, is the supreme goal. A renunciate should not oppress anyone. Cease to do evil. Cultivate that which is good. Purify the heart. This is the way of the awakened ones. Not insulting, not harming, cultivating restraint with respect for the training, modesty in eating and contentment with one's dwelling place, devotion to mindful intent. This is the teaching of the Buddha. La paziente tolleranza è il vertice dell'ascesi. Suprema meta, dicono i Buddha, è la profonda liberazione. Un rinunciante non tiranneggia nessuno. Smetti di fare il male, coltiva il bene, purifica il cuore. E questa è la via del risvegliato. Non insultare, non maltrattare, coltiva la rinuncia, nel rispetto della disciplina, frugale nel mangiare e pago della dimora che hai. Donati all'intento consapevole. Questo è l'insegnamento del Buddha. Thank you. nel tempo del Buddha c'erano vari gruppi di ricercatori spirituali con i loro vari maestri e insegnavano cose diverse, e c'erano quelli che credevano che la liberazione si poteva arrivare dalla pratica ascetica, dall'automortificazione. Il Buddha quando era ancora un bodhisattva, un essere che mira di essere Buddha, ha provato per diversi anni una pratica ascetica all'estremo, al punto di quasi morire, e si rendeva conto che questa non era la via che arrivava alla liberazione. E poi ha scoperto e ha indicato la via di mezzo, che evita gli estremi di indulgenza in piacere, indulgenza in dolore. E questa c'è l'idea prevalente del kamma, in sanscrito, forse più conosciuto in versione sanscrita, del karma. C'erano degli insegnanti che dicevano non si poteva cambiare niente dall'azione, e quindi le proprie azioni non avevano nessuna conseguenza. E c'erano altri che insegnavano un certo tipo di causa ed effetto, di karma che aveva risultati, ma in modo molto grossolano o limitato. E avevano l'idea che in questa vita, magari anche nella vita precedente, si è fatto tante cose, azioni negative che producono risultati non benefici, o portavano risultati negativi. E quindi c'era un accumulo, un grande accumulo di karma negativo. E di liberarsi da questa bisogna farsi soffrire qui e ora. Quindi c'era una grande varietà di modi di autotortura, automortificazione. Proprio il Buddha nel suo percorso ha provato questo all'estremo, al punto di quasi perdere la vita, e si è reso conto che non funzionava, che solo accumulava più dolore, creava ancora più dolore, e non portava la calma, la pace, la liberazione che cercava. E poi il Buddha ha indicato la legge di causa ed effetto in un modo molto più sviluppato. E quindi questo secondo verso è un po' un sommario di questo, no? Smetti di fare il male, e quindi questo di evitare azioni guidati da avidità, avversione o illusione o confusione. Questa kamma negativo, kamma significa azione intenzionale, coltiva il bene, questa è di azioni basate sulla generosità, sulla gentilezza, sulla saggezza, no? Chiarezza, questo è kamma positivo. Perché kamma negativo tende di portare risultati negativi e azioni positive hanno la tendenza di produrre risultati positivi. E quindi questa è la base della pratica di evitare di fare male e di coltivare il bene. Nel qui e ora. E poi purificare il cuore. Questo è un terzo tipo di kamma, né positivo né negativo, che porta risultati né positivo né negativo. Infatti questo è lo sviluppo del sentiero che porta alla liberazione, che trascende questo scenario di causa ed effetto. La paziente tolleranza è il vertice dell'ascesi. La pratica del Dhamma, come abbiamo recitato nei canti stasera, è di si basa su qui e ora. Il passato è già finito, il futuro è ancora da venire, ma siamo liberi di agire o non agire, o agire in certi modi, di non agire in altri modi, nel qui e ora. E sicuramente siamo influenzati dal nostro passato, le cose che abbiamo fatto nel passato producono risultati qui e ora, questa è apparente, no? Viviamo i risultati della nostra vita. Siamo influenzati da altri fattori che non sono sotto il nostro controllo, come il clima, cambiamento della natura, eventi naturali, il freddo, il caldo, terremoti, tsunami, vulcani, non abbiamo controlli su questi. Non possiamo cambiare il nostro passato, è già finito. E quindi su questa base di evitare qui e ora azioni negative e di quando è appropriato di agire sulla base di generosità, gentilezza, chiarezza. E poi una grande parte dell'esperienza non è particolarmente piacevole, no? Siamo esseri sensibili e siamo sensibili al freddo, al caldo, il corpo è sempre in cambiamento, sperimentiamo dolori, se ci sediamo a lungo in una posizione, prima o poi si comincia di fare delle sensazioni particolari, no? Cominciamo a sentire avere fame, poi si mangia e poi questa produce certe sensazioni di pesantezza, no? E così via, no? Questa è una grande parte della pratica di meditazione, la pratica del Dhamma, è la semplice sopportazione di essere pazienti con le cose come sono, che non possiamo cambiare, che non abbiamo controllo. E questo non è una rassegnazione o un cedimento, perché implica in questo anche una perseveranza. Quindi bisogna capire questo nel contesto del retto sforzo come parte del sentiero, o duplice sentiero, dell'applicazione. Ci applichiamo al raccoglimento, alla calma, alla concentrazione, a lasciare andare le cose che ostacolano la chiarezza. Cerchiamo di essere svegli, consapevoli, ci applichiamo in questa maniera. E poi di essere pazienti, di sopportare, tollerare le condizioni che dobbiamo sentire e sperimentare nel qui e ora. Quindi già di avere questo atteggiamento, altrimenti siamo spesso presi da un senso di lotta con le condizioni, di avversione verso il dolore, la scomodità, la voglia di avere qualcosa più piacevole, la calma, la serenità, e quindi questo provoca irrequietezza e aumenta la sofferenza nel qui e ora. E questo può essere molto sottile, l'avversione per dolore, perché ovviamente è una cosa non piacevole. Nessuna persona normale vuole sperimentare dolore, no? Forse ci sono dei masochisti, ma poi forse non è, forse dalla definizione è un piacere, non un dolore. E potete immaginare com'era nel tempo del Buddha, 2600 anni fa. Adesso con la comodità, la grande comodità della vita moderna, tante cose che possiamo prendere per scontato, la tecnologia, il riscaldamento, le case, le farmacie, eccetera. Acqua calda dal rubinetto, si gira una manipola e esce fuori acqua calda. Adesso prendiamo per scontato, e quindi abbiamo un frigorifero, microonde, telefono, tante cose che rendono la vita molto più comodo e conveniente. Chiaramente nel tempo del Buddha non c'era niente di questo, e la vita deve essere molto più dura fisicamente, no? Molto più bisogno di sopportare il freddo, il caldo. Attacchi da insetti, e spesso c'era la carestia, c'era la fame, c'era mancanza di cibo. Giavano i cavalli perché non c'era nient'altro. E quindi se il Buddha doveva insegnare loro pazienza, sopportazione, quanto più vero qui e ora in questi tempi, no? Adesso nella nostra cultura nessuno parla della pazienza come una virtù. È tutto più siamo spinti di ottenere, di sviluppare progresso, di non essere mai contento con quello che abbiamo, dobbiamo sempre mirare a qualcosa migliore. È una continua lotta. Nella nostra cultura abbiamo un concetto del progresso continuo. L'economia deve essere sempre in crescita, altrimenti c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa fuori bilancio. E vedete cosa stiamo facendo a questa terra, a questo pianeta, con questo concetto, questa nozione del continuo progresso. Dobbiamo tutti avere sempre di più, sempre migliore. Adesso ci sono miliardi di indiani, cinesi che mirano di avere la stessa qualità di vita come noi. Mentre in Oriente c'è sempre più senso dei cicli di natura. Sono le cose vanno in cicli. Sono periodi di crescita, periodi di diminuzione, vanno così in ciclo, in cicli. Quando si osserva la natura è così, no? È molto utile di ricordare questo, ci sono tante opportunità nella vita di essere pazienti, di sviluppare pazienza. A volte le persone dicono, ah, non ho pazienza abbastanza per fare questo, come una cosa dotata, che o abbiamo o non abbiamo. Però è una cosa che possiamo sviluppare dall'apprezzarlo come una virtù di ricordare quando sperimentiamo delle difficoltà. In pratica non c'è molto che possiamo fare, possiamo decidere di sopportare con pazienza, di accettare così com'è, quindi è di ammettere pienamente nella consapevolezza, non è una fuga dalla realtà, di allontanarsi dalla realtà, o una rassegnazione, come si potrebbe pensare. Ma adesso tutto non funziona, la pratica non va, me ne vado a letto, forse domani andrebbe meglio, pazienza, così, non è un abbandono della pratica, una rassegnazione di essere paziente con le cose come sono, maggiore disponibilità di includere il presente così com'è, e quindi con questo atteggiamento c'è maggiore rilassamento, invece di andare in tensione. Quando c'è resistenza siamo in lotta, andiamo in tensione, c'è una contrazione. E questo aumenta la nostra sofferenza, e la resistenza stessa, la non accettazione. Questa è la sofferenza che sperimentiamo, che possiamo essere liberi quando prendiamo la decisione di essere paziente. Ci possiamo rilassare, espandere il cuore, espandere il campo di attenzione, di includere il tutto del presente, e quindi questo atteggiamento stesso cambia l'esperienza. Potrebbe essere ancora spiacevole, però è sopportabile quando prendiamo la vita così, momento per momento. Tutto diventa sopportabile. E poi possiamo imparare dal nostro karma come un individuo. Possiamo imparare dai risultati, dalle nostre azioni, dalla realtà della nostra esistenza. Una volta, mentre stavo all'aeroporto di Zurigo, penso che stavo aspettando l'arrivo di un monaco dalla Thailandia, un signore molto ben vestito, come un commerciante, con tutta cravatta, è venuto a me e mi ha chiesto se volevo essere libero dal mio karma, e che lui poteva farlo per me. Come aveva questo potere magico di liberarmi dal mio karma. E io ho detto, ma no, lasciami, io voglio, altrimenti come diventerò saggio senza il mio karma? È da questo che devo imparare, no? E quindi questa idea di da un rito magico, da qualche modo liberarsi dal karma, è una visione errata, perché è la legge universale di causa e effetto. Infatti implica la piena responsabilità. E questo è un individuo maturo, prendere responsabilità per se stesso. E non è che dobbiamo in qualche maniera esaurire tutti i risultati negativi della nostra azione del passato. Se abbiamo pazienza, sopportazione con le manifestazioni del nostro karma vipaka, azione, risultato, senza reagire, senza fare male, piano piano stiamo esaurendo, stiamo lasciando cessare il karma. Il Buddha ha detto, non è che dobbiamo completamente esaurire lasciare manifestare i risultati da tutte le nostre azioni del passato, altrimenti sarebbe impossibile, perché mentre non siamo ancora pienamente illuminati stiamo facendo sempre nuove azioni. Però dalla profonda comprensione, quando penetriamo la verità delle cose come sono e comprendiamo l'impersonalità di questo processo, che non è una persona che fa un'azione e poi riceve il risultato. Questo è solo un modo di parlare, una comprensione limitata, la convenzione è un processo impersonale, e quindi non c'è più identificazione con questo processo del corpo e mente. Allora non è una comprensione intellettuale che si può avere da leggere gli insegnamenti del Buddha, o da analizzare o comprendere soltanto a livello intellettuale. Deve venire dalla visione profonda, dal vedere per se stesso, dal penetrare il Dhamma, dal potere della propria mente, quando c'è sufficiente raccoglimento. Quindi la nostra meditazione mira a questo, di sviluppare raccoglimento, di liberarsi dagli ostacoli, di raggiungere la maggiore chiarezza per poter vedere le cose come sono in realtà dalla propria esperienza. E quindi anche una persona raggiungendo la piena illuminazione, c'è ancora questo processo di causalità, di causa e effetto in corso, come il Buddha ha raccontato. Una volta aveva mal di testa e ha raccontato che è dovuto ad uccidere un pesce in una vita precedente, e poi in questa vita sperimentava il risultato. Però siccome non era più identificato con queste condizioni mortali, aveva già trasceso la sofferenza, quindi era solo una sensazione spiacevole, non c'era più sofferenza. Quindi questo processo continua fino al parinibbana, la completa cessazione. Però qui e ora c'è sempre questa possibilità del risveglio, del vedere in profondità, di poter liberarsi dalla sofferenza. Questo è un sommario dell'insegnamento del Buddha. Questo verso: smetti di fare male, coltiva il bene, purifica il cuore, è questa la via del risvegliato. In questo c'è i principi basilari di questa pratica. E quindi stasera gli Anagarika avevano rinnovato i loro precetti, gli 8 precetti, praticanti laici osservano 5 precetti, e queste sono le linee di guida per evitare karma negativo, di smetti di fare male. Poi c'è l'incoraggiamento di sviluppare generosità, gentilezza, e chiarezza, comprensione, e purifica il cuore. Questo è lo sviluppo della pratica meditativa, contemplativa. Il sentiero, questa è la via del risvegliato. E secondo Gautama Buddha, tutti i Buddha del passato avevano sempre insegnato questo, anche se non avevano spiegato in modo più dettagliato. Questo è l'insegnamento basilare di tutti i Buddha. Poi c'è questa ultima frase: non insultare, non maltrattare, coltiva la rinuncia nel rispetto della disciplina, frugale nel mangiare e pago della dimora che hai, donati all'intento consapevole. Questo è l'insegnamento del Buddha. Questo è indirizzato particolarmente a quelli che fanno la vita di rinuncia, come mendicanti, come monaci di vivere in modo non violento, non aggressivo, coltivando un contenimento di imparare di vivere dentro i limiti di questa disciplina. di sapere cosa è sufficiente per mangiare, di farsi contenti con le necessità per vivere, che sia un particolare posto per vivere, una propria stanza, tutti, e poi di applicarsi con consapevolezza a questa pratica. Quindi vi lascio con queste riflessioni per stasera.
Sarang dadama kaya sarang.